La prima considerazione che viene di fare è questo, sui 30 anni. Insomma, i 30 anni sono un tempo enorme, un tempo lunghissimo, un tempo smisurato, una vita di cui noi in qualche misura siamo debitori nei confronti di Piersanti, che purtroppo a 44 anni è finita, noi siamo ancora qui, i nostri figli sono cresciuti, abbiamo visto tante famiglie crescere, tanti figli, i suoi nipoti, qui c'è sua figlia, c'è suo figlio, insomma, veramente una vita intera. E questi 30 anni però, consentitemi, non è certo il caso qui di farne la storia, però sono 30 anni anche di grandissima importanza, di straordinaria importanza, in cui è successo di tutto. È cambiato il mondo, ma non una volta, parecchie volte. Insomma, se pensiamo che nell'80 comincia la stagione, il vento di destra, come diceva Giorgio Ruffolo, il mondo cambia, l'epoca reaganiana, thatcheriana, la risorgenza del capitalismo in qualche misura, il mercato, la globalizzazione, lo straordinario sviluppo dell'ICT, cioè che tuttora viviamo, insomma, sono tutti fenomeni veramente straordinari e che sicuramente gli storici di domani battezzeranno come la vera e propria rivoluzione di ulteriore, di grande e di forte modernizzazione. Quindi, per dire, ecco, questo straordinario baratro che ci allontana ormai nel tempo da questa terribile vicenda per chi l'ha vissuta. E però, ecco, un'altra considerazione che mi viene subito da fare è questa, e che mi è capitato di fare quest'estate quando con altri amici cominciamo a meditare, non questi, altre persone, meditiamo a meditare un convegno di riflessione su Piersanti. Dice, ma sai, prendiamo i suoi temi, insomma, i temi di Piersanti, ce ne sono tanti, ma sostanzialmente sono due quelli sui quali egli faceva la sua azione politica, ed erano l'autonomia, il valore dell'autonomia regionale e il meridionalismo. E orbene, se mi consentite, questi due temi sono stati, insomma, non ci sono più, sono scomparsi. Scusate la franchezza, l'autonomia non vorrei essere, per carità, con massimo rispetto delle istituzioni, siamo in una sede istituzionale, però insomma, riconoscerete con me che l'autonomia regionale, francamente, credo al suo punto di, non voglio dire alto o basso, ma certamente di un'istituzione che non ha risolto, che è andata molto diversamente dalle speranze, da quelle che erano le finalità stesse per le quali essa era nata. E invece in quegli anni ancora Mattarella si batteva per questa autonomia, credeva nell'autonomia, credeva nello strumento autonomistico come uno strumento di possibile rinascita della Sicilia. E oggi noi lo vediamo, questo strumento, francamente, insomma, lo vediamo strascinato nei paginoni dei giornali come un elemento di dissolvimento, di crisi, insomma, non certamente esaltato e visto come un fatto positivo per la Sicilia. Questo da un lato. L'altro è il meridionalismo. La questione meridionale è morta e sepolta, è una pagina dei libri di storia, nobilissima, che ha coinvolto gran parte dell'intelligenza di questo paese, ma che certamente non c'è più. Esiste però, attenzione, i problemi del Mezzogiorno sono tutti lì, su questo non c'è dubbio, anzi si sono in certa misura aggravati. Non esiste più nessuna ideologia, non esiste, una questione, ecco, non c'è la questione. C'è la questione settentrionale. Che esiste invece, esiste come se esiste, perché è una questione seria, se non fosse stata diventata un logoro straccio di bandiera della Lega Nord, che ne ha fatto un motivo di polemica politica, ma insomma effettivamente la questione esiste, perché che cosa vuol dire in poche parole? Che la parte avanzata del paese, quella che ci ha portato in Europa e che ci mantiene in Europa, che esporta la maggior parte delle esportazioni italiane, che contiene al suo interno i distretti industriali e la parte produttiva del paese, orbene questa regione chiede che cosa? Chiede ulteriori infrastrutture, chiede un maggior rapporto fra entrate fiscali e compensi dello Stato, chiede in sostanza di poter continuare ad avere lo stesso livello di competitività che finora le ha consentito di competere con i nostri partner industriali, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda e via discorrendo. Quindi effettivamente ci troviamo in un momento in cui il fatturato, userò questa brutta termine, ma insomma il fatturato politico di Piersanti sostanzialmente non esiste più. E allora che cosa esiste? Esiste, a mio modo di vedere, la sua figura, il suo sacrificio, il suo martirio. Quindi i riflettori vanno puntati, e questo Dio solo sa quanto questo che è puntato su di me, chissà perché avrò peccato in qualche cosa, comunque. I riflettori vanno puntati su questa straordinaria figura, sul suo sacrificio, sul suo martirio, e questo è l'esempio che va dettato, è l'esempio che va, come dire, trasmesso alle scuole che ci ascoltano, ai giovani che sono qui, cioè veramente l'esempio di un uomo straordinario che ha compiuto, lo diceva poco fa qualcuno, che lo monaco forse, che per aver compiuto il suo dovere diventa eccezionale, cioè la cosa che avrebbe, tutti in parte cerchiamo di fare, ma insomma che tutti dovremmo fare, in lui il suo dovere, il compimento fino in fondo di una missione, di qualcosa in cui credeva, e beh, lo ha portato diritto diritto al martirio e alla morte. Quindi questo è, io credo, il messaggio che oggi va dato più forte di tutti. E come si sostanzia questa figura? Appunto, innanzitutto nell'amore alla politica. Cioè noi abbiamo della politica oggi, purtroppo, ma non certo per colpa nostra, ma per colpa del credo della politica, una visione del tutto negativa, diciamolo francamente. E invece in lui c'era un credere nella politica, un credere che la politica potesse ancora essere la fase più alta delle ambizioni umane, dell'attività umana. La politica come missione, come servizio, si è detto tante volte, ma in lui era vero, era profondamente vero, era un servizio, una missione che, come dire, in cui lui si toglieva tutte le scorie e lavorava semplicemente per fare, per costruire. E qui c'è un fatto importante, uno dei binomi, ecco, voglio usare questa, dei binomi Piersanti, parole e fatti. Questo era un punto di Piersanti, cioè dire, Piersanti riusciva a tradurre, come raramente è successo in questo paese, ancor più raramente in questa regione, tradurre le parole in fatti, cioè riusciva in poco tempo, in tempi ragionevoli, e pensate che in fondo in 2 anni di governo sfornò forse più leggi di quante non se ne erano fatte, e che leggi? Leggi tali appunto, che poi nelle sentenze della magistratura vengono elencate, leggi tali che appunto che scardinarono alcune cose, la cosa edilizia, l'ispezione al comune, insomma leggi importantissime, e queste le fece. E le fece in poco tempo, le realizzò in poco tempo. Noi eravamo testimoni di questo suo attivismo, di questo iperattivismo, di questa, che non era però, attenzione, vorrei chiarire anche questo, non era un iperattivismo fine a se stesso, una cosa di agitarsi scompostamente, ma neanche per sogno. Era un attivismo concreto, di persona responsabile che lavorava, e bisogna vedere come lavorava. Io posso testimoniare questo, lo stile di questo lavoro, che era uno stile lontano le mille miglia dalla retorica, dalla faciloneria, dalle cose approssimate. Ogni dato andava controllato, ogni cifra andava messa al suo posto, ogni fonte andava controllata 3 volte. E chi te l'ha detto? E chi, da dove viene questa cosa? Lo dice l'Istat. Ah sì, insomma tutto era, non era un uomo facile, era facile perché era un grande signore, un grande amico, ma sul lavoro non era facile, era una persona severa con gli altri e con se stessa, che impose a noi tutti, ma prima di tutto a se stesso, uno stile completamente diverso. Se voi consultate i 2 volumi che meritoriamente l'Assemblea regionale ha editi e riediti, che sono bellissimi volumi di scritti e discorsi, si vede, lì nasce uno stile che è completamente diverso, non è uno stile, appunto, è uno stile nuovo, uno stile irto di cifre, un meridionalismo, ecco questo voglio puntare un momentino su questo, un meridionalismo irto di cifre che si avvicinava molto alla cultura della Siemens, alla scuola di Saraceno, di Vanoni, del resto Piersanti può essere senz'altro, come dire, avvicinato a queste grandi figure della storia del paese. E questo, quindi questo suo stile, questo modo di essere, era però una cosa di sostanza, non era una cosa di forma, era una cosa di sostanza. Quindi pulizia, rigore morale, efficienza e poi il programma, ecco, l'accento sul programma, sulle cose da fare. Quindi non il pregiudizio teorico o teorico-politico, questo no perché no. Ci sono delle cose da fare, facciamole insieme. Ecco come nasce anche la straordinaria apertura per quegli anni rispetto al Partito Comunista, che però non entra, però insomma che a un certo momento però, lasciatemelo dire, lo lascia a mezza strada, perché questo va detto, insomma, indubbiamente quell'alleanza fu un punto di forza dell'azione di Mattarella, e non avere più il Partito Comunista nella maggioranza lo espose evidentemente a una serie di pressioni che il povero Nicoletti, poi piangendo, come ha ricordato Parisi giustamente, insomma, purtroppo lo disse. Quindi questa è una cosa. L'altro binomio che vorrei accennare è quello fra politica e cultura. Questo fu straordinario, politica e cultura. È lì che è nato sostanzialmente, anche in altre forme, ma insomma, che è nato il gruppo politica, il gruppo di cui anch'io ho fatto parte, che però non aveva, parliamoci, non c'erano le tessere o era un gruppo però di persone che nasceva da questo binomio, cioè un gruppo di persone politiche, di giovani che lavoravano da consiglieri comunali, da amministratori, nei comuni, nel Palermitano, una terra difficilissima, in un momento difficilissimo, in cui la DC, se voi lo vedete, lasciatemelo dire, nelle fotografie, ma insomma lui è circondato, da, non dico da chi, ma insomma si possono vedere, sono tutti quelli che, insomma, questo era. Quindi l'unicità del personaggio, si dice, spesso si è detto, ah, Mattarella è stato un anticipatore, ma non ha anticipato niente, è stato unico, non anticipatore, non ha anticipato i tempi, perché poi i tempi non hanno maturato quel tipo di discorso, non è che la politica italiana si è purificata, sì, c'è stata Tangentopoli, che tutti sappiamo come è finita, ma poi Tangentopoli è anche un fenomeno discutibile su cui si può aprire. Ma quindi non c'è stata una pulizia, un rigore morale, una ripulitura della politica italiana, neanche per sogno, è lui che ha impersonato, vorrei dire solitariamente, in maniera straordinaria, con coraggio eccezionale, con la statura di un personaggio shakespeariano, lasciatemi dire questo termine che uso nel mio libro, perché la sua grandezza negli ultimi mesi, negli ultimi giorni della sua vita giganteggia. Io cammino con la morte accanto. Questa è una frase terribile, di una consapevolezza di cui io per primo non ebbi nessun sentore, non capivo niente, non capisco niente neanche ora. Quindi veramente fu una cosa straordinaria la consapevolezza che egli ebbe della grande. Quindi dicevo politica e cultura, il gruppo politica nacque nella fusione di alcune esperienze politiche locali e di alcune esperienze invece, chiamiamole culturali, io ridevo dicendo i professorini, sai come si diceva di Fanfani, di Lapini, i professorini, anche noi eravamo professori, alcuni erano professorini, io non lo ero, lavoravo in banca. Ma insomma diventammo in qualche modo i professori, che gli stavamo intorno e che abbiamo fatto quelle cose che si vedono lì, Mattarella ha qualcosa da dirvi, gli opuscolini, le cose, senza sapere che cos'era, con una ingenuità straordinaria, anche perché, lo dico per me ma credo per altri, io allora non conoscevo nessuno, non ero in politica, non avevo nessuna confidenza, fu lui a portarmi in questi palazzi. E a portarmi dentro e a dire ah ma non ti lamentare, questa era la lezione, ah ma c'è uno schifo, ma certo, se non vi impegnate indirettamente che cosa volete? La gente è quella che è, quindi ci diceva, ci dava questa grande lezione dell'impegno personale e quindi come dire, questa era la fusione di politica e cultura in questo senso, ma anche in altro senso, nel senso che in quegli anni maturò a Palermo una capacità di come dire, di captazione di grandi personalità della cultura, ricordo Saraceno, ricordo Barucci, ricordo Pietro Scoppola, ricordo Peppino Pippo Giarrizzo, che fortuna nostra è via, Francesco Renna, insomma tante occasioni di confronto che a lui facevano capo e che lui promuoveva con grande intelligenza, con grande capacità, con grande apertura. Questa è la grandezza. Quindi, ma ecco, questo volevo ricordare una cosa nella sua sincerità, era una cosa che, una frase, un intercalare che lui aveva spesso. Perché non dirlo? Diceva ogni tanto, mentre parlava, diceva, perché non dirlo? Perché vuol dire che stava dicendo qualcosa di scomodo, di sgradevole, comunque di vero, di profondamente vero. Diceva, perché non dirlo? E questa era una frase che mi è rimasta molto, diciamo, e che mi ha colpito molto. Quindi, ecco, questi due binomi. Parole e fatti, politica e cultura. E io vorrei fare, se mi è consentito, qui citare, perché vedete le sentenze sono straordinarie, sono delle sentenze corpose, in cui io non ho esperienza di avvocato, non ho mai fatto l'avvocato, però non credo che la magistratura si dilunghi, diciamo, nel valutare la figura di cui si sta parlando. Ora, vale la pena, sono pochissime righe, ma di ricordare alcune righe della sentenza di Mattarella, in cui il magistrato dice quella che è ammirevole in Mattarella non è tanto il singolo atto, il singolo provvedimento di governo, ma è il complesso della sua condotta di governo, della sua condotta politica. La consapevolezza di voler persistere sulla strada intrapresa della nettezza, della pulizia, del rinnovamento della politica, frutto di una propria decisione personale, e sono parole della sentenza, di una propria decisione personale di un rigore morale che non avevano precedenti nella vita politica siciliana. Questo mi pare che rappresenti il riconoscimento, non dico maggiore, ma insomma è importante che in una sentenza di magistrati si possano dire cose di questo genere. E se mi è consentito vorrei concludere con una nota un po' più amara, perché mi sono chiesto più volte e mi chiedo spesso nella mia anche attività giornalistica qual è stato il ruolo della Sicilia in questa vicenda. E purtroppo il ruolo della Sicilia è quello di sempre, il ruolo della Sicilia è quello di una terra grande, importante, con una storia molto ingombrante, diciamo, però lontana, lontana, diversa, alternativa in grande misura rispetto al resto del paese, alla quale il paese guarda con diffidenza, con attenzione, con attrazione per molti versi, il commissario Montalbano, oppure il vino bianco, Pantelleria, le isole, queste sono le attrazioni, ma però nella sostanza con grande diffidenza, perché è un grande problema che l'unità non ha mai saputo risolvere, con la quale lo Stato non ha mai avuto un rapporto effettivo. E questa terra è diventata in qualche modo una terra alternativa in cui si è potuto fare quello che nel paese non si poteva fare. E spesso è successo che in Sicilia il paese ha trovato alcuni traguardi che poteva raggiungere e non ha raggiunto. La morte di Mattei nel 62, la caduta di Fanfani nel 58. E se mi consentite, l'omicidio Mattarella.